Approfitto per salutarvi intanto, è sempre una gioia poter stare qua con voi, condividere la parola di Dio, questa parola che è così potente da cambiare, da incoraggiare. E questa mattina leggerò con voi, insieme a voi, un brano dal Vangelo di Giovanni, a capitolo 5, un brano in cui Signore Gesù guarisce una persona paralitica. In questo caso vedremo un pochettino, leggerò i primi 9 versetti. Giovanni, capitolo 5. Qualche attimo, poi leggerò insieme a voi questo brano e poi dopo preghiamo. Scrive Giovanni e dice: dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Andiamo a pregare un attimo insieme. Se vogliamo di cuore ancora ringraziarti, lodarti per la tua parola, e se voglio pregarti affinché ancora una volta tu oggi possa, Signore, risvegliare i nostri cuori un vero interesse verso di te, Signore. Padre, vuoi tu incoraggiarci nel nome tuo santo. Amen. Io, come penso tanti di voi, ho degli amici malati gravi, malati anche terminali. Due in modo particolare, mi ricordo, uno, questo di cui parlo, è morto, è andato con il Signore, è venuto qua a Roma diversi anni fa perché aveva provato diverse cure, diversi tentativi in diversi ospedali e i genitori avevano sentito parlare di un curatore che stava qua a Roma con una ipotesi strana, particolare. Aveva questa teoria basata su che in qualche modo bastava lavare la parte malata con una flebo e la malattia spariva. Un po' come se uno c'è una macchia sulla camicia, la lavi e torna pulita. Queste persone, ovviamente disperate, si affidano a questo curatore, vengono qua a Roma, fanno una serie di 10 flebo, ogni flebo costava 300 euro, più il viaggio, arrivare fino a qua, dormire, pernottare, cioè mantenere tutte queste belle cose, ovviamente il risultato zero. Però quando la gente è disperata, è disposta a fare qualunque cosa, per se stesso oppure anche per i figli. Un altro conoscente, anche lui sta male, molto grave, ha sentito di una cura particolare in Germania e nonostante abbia questo tumore in cui è molto difficile per lui spostarsi e camminare, lui con i genitori prendono il treno ogni 15 giorni e vanno in Germania per questo tentativo, per questa cura. Stanno lì qualche giorno, poi tornano, anche lì l'esperienza, vediamo un po' che stanno vivendo, ovviamente è molto deludente, e quindi però vogliono cercare di dare una speranza a questo ragazzo. E a parte la rabbia che penso ognuno di noi, questo fatto di sentire queste persone che ne approfittano, che spiegano in effetti sulle malattie, sulle disgrazie altrui, quello che ci colpisce o che mi colpisce è il desiderio di queste persone di voler aiutare se stessi e gli altri, in modo particolare i figli, in questi momenti così difficili. In questo brano Giovanni descrive due scene particolari, come un regista in modo particolare, lui sta lì e fa un bel film, inizia la prima scena con una panoramica e descrive questa scena. E questa scena, infatti, Giovanni vuole farci capire innanzitutto lo stato d'animo del luogo, lo stato d'animo di quel momento, di quelle persone, di quel luogo in modo particolare. E quindi prima di descrivere la soluzione, vuole descrivere il problema. Innanzitutto che alcuni aspetti comuni in questo posto, che c'era questa vasca chiamata Betesda. Vediamo innanzitutto alcune cose che in qualche modo influenzano i nostri comportamenti. Qui vediamo che quest'uomo era una persona di 38 anni, paralizzato, è solo. Si parla oggi molto di barriere architettoniche, di abbassare, di elevare tante cose. Oggi è ancora difficile, immaginiamoci all'epoca, quanto fosse complicato una persona con un problema di mobilità andare avanti e indietro. C'è bisogno di qualcuno che proprio fisicamente lo doveva alzare, non poteva fare nulla. Poi stava lì abbandonato, immaginiamoci se poteva mangiare o lavarsi, andare al bagno, tutte cose complicatissime all'epoca. Questo uomo stava lì, come lui e tanti altri. E si trova in questo posto particolare. Vediamo come in questo posto era formato da due vasche gigantesche, il totale di quasi 100 metri, ma è un campo di calcio. C'erano, dice la Bibbia, c'erano 5 colonne, mentre erano su ogni lato, e più una colonna che divideva, diciamo, a metà queste due vasche, totale di circa, diciamo, 100, 200, 350 metri forse di colonne. Immaginiamoci sotto queste colonne quanta gente ci poteva stare, centinaia, per non dire migliaia di persone, e c'era una fila sola, c'erano forse accalcate in 2, 3, 4 file. Quindi immaginiamo se sotto questo colonnato la gente ci può tassare, tutta gente con difficoltà, con malattie, con problemi, e tutti lì sotto. Ma il problema, dice qua, leggiamo nella Bibbia, che c'era una credenza particolare, popolare, che dicevano che come l'acqua si muoveva, si pensava, si credeva che un angelo dal cielo scendesse e muovesse le acque. E il primo che riusciva ad arrivare a toccare l'acqua veniva guarito dalle proprie infermità. Vediamo come a volte spesso la fede si confonde con le credenze popolari, con la superstizione. Ci sono delle cose che noi possiamo fare, dei riti magici quasi, in cui cosa se io credo, se faccio quella certa azione, riesco ad avere una grazia. Quindi l'uomo si affida a delle cose terrene, dimenticando che veramente l'unica persona che può salvare e può guarire è Gesù. È Dio che interviene per mezzo di Cristo Gesù per quanto riguarda la nostra salvezza e la nostra salute. Potete immaginare tutte quante queste persone intorno a questo perimetro cercando in qualche modo una minima speranza per essere guarite. Ma non mi sembra questa un'ingiustizia da parte di Dio? Dice come? Certamente. Perché dice questo? Perché quanta gente magari cieca, zoppa o paralitica avevano zero possibilità di essere guarite? Perché magari c'era uno che era sordo, che era muto, vedeva e correva. Ma come faceva un cieco a vedere l'acqua quando si muoveva? O uno zoppo arrivare prima di uno che magari poteva correre più veloce? Non è ingiusto in questo caso, perché soltanto alcuni potevano essere guariti, non tutti. La giustizia di Dio si dimostra perfetta nella fede, perché la fede è un qualcosa che tutte le persone possono avere, dal più piccolo al più grande. Non c'è età per quanto riguarda il credere in Cristo, non c'è età per quanto riguarda il poter arrivare a Dio per mezzo della fede, non c'è malattia che ci possa impedire di credere in Dio, non c'è nessuna cosa che ci possa fermare dall'andare a Dio se non la nostra incredulità. E Dio si mostra giusto in questo, perché dice che è la fede che ci porta alla salvezza, ed è questo il dono di Dio. E questo perché il Signore non si affida a delle vasche per salvare o per guarire. Dio appunto ha scelto Cristo Gesù, e chiunque crede in Lui ha il perdono e la certezza della salvezza. La fede è qualcosa che tutti possiamo avere. Continuamente anche in questo mondo ci hanno presentato delle alternative, delle soluzioni alternative al Signore. Anche noi fin da piccoli siamo stati in qualche modo influenzati da questo modo di pensare, da quello che ci hanno insegnato. Fin da piccoli ci hanno detto: se fai il bravo ti porto un giocattolo. O peggio ancora, se fai il cattivo, papà non ti vuole bene. Ti abbiamo detto queste cose. E questo uno cresce in questo modo. Se faccio il cattivo, i miei mi odiano. E quindi i bambini che crescono con questi, magari questi pensieri. Non siamo tutti uguali, è chiaro questo, perché ognuno reagisce in un certo modo. Però sono delle persone più sensibili che hanno queste paure e quindi crescono in questo modo di pensare. A scuola, questo è vero purtroppo, se studi hai buoni voti. E quindi adesso è chiaro che nasciamo e cresciamo con questo atteggiamento, quindi devo meritarmi, quindi mi devo impegnare, che se voglio avere un certo voto, voglio andare avanti. Sul lavoro la stessa cosa, se faccio il mio dovere ho lo stipendio, anzi, se faccio di più, lo straordinario, ho più soldi, quindi merito di più. E quindi no, questo modo di pensare entra nella nostra vita, io mi merito qualche cosa. E quando pensiamo a Dio, alla fede, alla religione, è la stessa cosa. Mi serve qualcosa, devo fare qualcosa per meritarmi il perdono di Dio. Devo essere buono, devo essere bravo. Se no Dio non mi vuole bene. Ed è questo il messaggio del Vangelo, che è l'esatto opposto. Che Dio mi ama, o mi ha amato, mentre era ancora un nemico, lontano da Lui. Cristo è morto per noi mentre eravamo i Suoi nemici. E mentre tutto il mondo va in una direzione, Dio dice l'esatto opposto, tu ti meriti la condanna, ma io ho pagato per te. Tu ti meriti di essere lasciato solo, invece io ti ho cercato e ti voglio cercare, mentre sei lontano, appunto per darti la vita eterna. E questa è l'alternativa che Dio ci offre. Cristo Gesù è Lui il nostro Signore, è Lui il nostro Salvatore, e chiunque crede ha questa certezza di essere perdonato e appunto avere questa comunione con Lui, di essere un suo figlio. Presso per noi oggi, o per molti, è difficile capire il concetto di grazia, di perdono immeritato. Vedete, quando noi pensiamo alla salvezza come un regalo, spesso ci dicono, mi dicono, troppo bello per essere vero. In effetti è così, troppo bello per essere vero. È vero che per noi è bello, ma ricordiamoci che al Signore Gesù questo è costato la morte in croce, ha versato il suo sangue per noi, ha dato tutto se stesso per noi, ha lasciato la sua gloria in cielo, si è incarnato, è stato un uomo, ha vissuto su questa terra per noi. Ha subito quello che ha subito perché ci amava fino a tal punto. Immaginiamoci, per esempio, di andare ad un matrimonio. Io avrò 3 matrimoni a breve, diciamo così, già sto tremando. Quando vedi cosa più contento, così io porto i regali. Ma quando sono invitato devo portare un bel regalo, come tutti quanti noi penso. E quindi cosa dice qua? Immaginiamoci il punto di andare a questo matrimonio, il nostro bel regalo, la nostra busta, con dentro i soldi, e andiamo dagli sposi, gli diamo questo regalo. Ci dicono spesso, non dovevi farlo, ma grazie. Dico, magari ci ripenso, no, dice no, e prendono. Ma pensate se io dovessi dire, questo è il mio regalo, mi devi dare 300 euro. Questo è lo scontrino. A parte le figuracce, no, che regalo sarebbe? Io offenderei gli sposi e tutto tanto il resto, perché dico, questo non è certamente questo, perché non è più un dono se io dico mi devi dare i soldi per quali ho fatto questo. Questo è quello che Gesù ha fatto, Lui ha dato se stesso per noi, e noi non possiamo con le nostre opere comprare il benché minimo pezzetto di un paradiso, non esiste. Non possiamo avere una quota di paradiso comprandoli qua o là. Ci stanno in giro gente che vende pezzi della Luna o di qualche asteroide giù per il mondo. E posso anche comprare una stella o nominarla secondo, insomma, a mia moglie, per dire. Non è che è mia quella. Ma tutto si può comprare in questo mondo in qualche modo, ma non si può comprare il paradiso. Perché quello è Cristo l'ha donato con tutto se stesso. E quindi Giovanni ci dà questa panoramica, questa vasca immensa, con dentro centinaia di persone che vorrebbero essere salvate e guarite, ma non possono, non ci riescono. A parte che la faccenda appunto dell'angelo era una cosa non vera, una leggenda che si era creata con il tempo. A parte questo, c'era questa idea tutto intorno, è la gente che spera, ma senza una vera soluzione. A questo punto Giovanni, questa panoramica, punta, zoom, per così dire, su una figura, su Gesù. Il primo piano va su di Lui, e tutto cambia. Gesù incontra quest'uomo di 38 anni, che sta lì anche lui intorno o vicino a questa vasca. E tutto sparisce, queste centinaia di persone vanno via, c'è tanto Gesù con questo uomo e parlano. E Gesù dice qua, versetto 6, Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? Quello che mi colpisce, e non solo qui in questo brano, ma un po' tutto il Nuovo Testamento, è l'assurdità della domanda di Gesù. Vuoi guarire? Qui abbiamo un principio importante. Il Signore ci dà quello che chiediamo. Rivolgo la stessa domanda a tanta gente. Mi viene in mente al cieco, in Marco capitolo 10, gli fa la stessa domanda. Cosa vuoi che io ti faccia? Scusi, sono cieco, cosa vuoi se? Che io recuperi la vista. Teniamo per ipotesi che la domanda di Gesù, quella avesse detto, Signore, voglio 5 euro. Già c'era, all'epoca già c'era, non vi preoccupate. Per dire, cioè Gesù, che era una persona abituata a vivere di che cosa? Di elemosina. Quindi pure per dire, Signore, voglio la pace nel mondo. Signore, voglio, che ne so, un vestito nuovo. Signore, voglio che ne so, che io trovi casa. Signore, voglio, qualunque quello che vedevo, insomma. Si avrebbe data a quella persona quello che gli aveva chiesto. Vuoi un vestito? Ti do un vestito, per così dire. Quindi la domanda fa Gesù non è assurda, perché il Signore sa esattamente quello che chiede. Che cosa vuoi che io ti faccia? E la stessa domanda la rivolge anche a noi oggi. Che cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che io faccia per te in modo personale, specifico? E tu puoi rispondere a Gesù in tanti modi. Cioè, voglio lavoro, voglio marito, voglio moglie, voglio un po' di pace. Oppure puoi dire, Signore, voglio la salvezza. Io ti chiedo perdono della mia vita. Ti chiedo perdono perché io fino ad oggi ho vissuto una vita lontana da te. Ho cercato delle vasche dove potete trovare perdono, forza o gioia, ma ho capito che queste vasche sono inutili. E Dio ti dice continuamente, ogni giorno, che cosa vuoi che io ti faccia? Io sono morto in croce per te, per i tuoi peccati. Che cosa vuoi che io ti faccia? Che faccia per te in modo personale? E questa risposta deve essere... questa domanda richiede una risposta personale. Infatti questo uomo dice in effetti, Signore, io voglio guarire, cioè voglio ricevere da te. Gesù dice, io sono venuto per cercare e salvare i perduti. Questa è la missione di Gesù. Il Signore è venuto a cercare me e te, il Signore è venuto a cercare coloro che sanno che sono persi. E se il Signore dovesse ora rivolgere a te la stessa domanda, tu cosa risponderesti? Cosa vuoi che io ti faccia? Ma prima di rispondere dobbiamo anche riflettere e comprendere bene la realtà universale del peccato. Un tempo per viaggiare si usavano le bussole, le stelle. Gli scout ti insegnano anche a fare quello magari. Però anche oggi cambiamo sistemi, abbiamo il GPS, i navigatori, ma la stessa cosa. Abbiamo bisogno di che cosa? Del nord, perché il nord è sempre là, nessuno lo ha spostato. Non è che si trova da qualche altra parte, no. Il nord è sempre, e i nostri moderni, diciamo, sistemi per orientarci sono sempre gli stessi, perché funzionano sullo stesso principio. E per noi oggi, se vogliamo orientarci dal punto di vista spirituale, noi dobbiamo imparare a seguire la parola di Dio, la Bibbia, perché essa ci indica, ci fa capire bene qual è oggi il nostro stato, in che direzione noi stiamo andando. E se io non capisco qual è il mio problema prima, non potrò mai capire dopo qual è la soluzione. Non potrò mai capire anche la strada per far ritorno a casa. Mi ricordo una volta, diversi anni fa, partii per la Germania. E devo andare a una conferenza in macchina, ero da solo e disse a un fratello, vieni con me, accompagnami. È pensionato, dice, c'era tempo libero, andiamo insieme. E mi chiese, ma c'è la cartina? Dice, no. E qual è il problema? Sempre detto, eravamo in Germania, io sono la strada, stato diverse volte. Il navigatore, no, non mi serve, ce l'ho il tonto, ma non mi serve. Va bene, aveva fede anche lui. Quindi siamo partiti, in questo caso... Fino a Bologna è andato abbastanza bene. Poi c'è la Bivio, Milano e Venezia, lì mi sono sbagliato. A un certo punto sono andato verso la Croazia, che non c'entrava niente, vi assicuro. A un certo punto noi abbiamo capito che la Germania stava dalla parte opposta, cercai una soluzione. Uscire alla prima uscita, ancora in Italia stavamo, e quindi ho detto, vabbè, andiamo di qua, giro, esco, mi trovo sulle Alpi, sulle montagne austriache, roba del genere, non lo so. Scendeva al buio, non sapevo dove stavo, mi sono fermato in un albergo, un abbetto, fumo, gente ubriaca, sa. Ho chiesto, ma dove sono, dove vado, sta gente grida come pazzi, perché insomma, un po' tedesco, un po' in inglese, ci siamo fatti capire, poi un po' ubriachi loro, quindi finiamoci un po' come sono messi, alla fine un gesto, mi hanno messo più o meno sulla strada giusta. L'amico mio, fratello, cioè, lasciò vedere anche, anche lui, se a un certo punto siamo arrivati a destinazione. La domanda che è un pochettino è proprio questa qua. È vero che camminavo, ma senza una meta. Stavo su una strada, ma non era quella giusta. Vedete, un conto è perdere, per così dire, 5 ore della propria vita. Dopo, ecco, raccontano, scherzato, vi dico, sul momento non era divertente. Ora uno io si scherzo per primo, no? È divertente, non lo faccio più, però, con il navigatore ne parto. Però un conto è perdere, dicevo, 5 ore, ma un conto invece è perdere tutta l'eternità. Un conto è vivere e sprecare qualche ora della nostra vita, e un conto è sprecare la nostra vita terrena e poi dopo la nostra vita spirituale per sempre insieme al Signore. Perché la nostra vita non è finita qua su questa terra, abbiamo qualcosa dopo. E il Signore ci sta chiamando di valutare oggi qual è il nostro cammino, oggi dove stiamo andando, oggi come stiamo vivendo, se la nostra direzione è giusta. Perché camminare, fare qualcosa, non significa per forza fare la cosa giusta. Siamo tutti indaffarati, tutti impegnati, ma fare cosa? Che quando Gesù tornerà ci darà conto della nostra vita, cosa risponderemo al Signore? Abbiamo un appuntamento, per così dire, a breve, e quell'appuntamento sarà con il Signore. Cosa diremo noi a Dio di fronte alla strada sbagliata che noi abbiamo preso? E quante volte Dio mi ha detto quella è la direzione giusta e noi l'abbiamo ignorata? Se avessi continuato a ignorare l'indicazione di quelle persone, stavo forse ancora oggi stavo girando chissà dove. Quante volte il Signore ci dice torna indietro, ravvediti, pentiti, che ti perdono, torna sulla giusta via, perché sono io quello che ti ho dato le giuste indicazioni. E noi abbiamo ignorato questa indicazione. Noi siamo chiamati a chiedere perdono al Signore, a tornare indietro in questa famosa conversione e andare avanti verso di Lui. Attenzione a non sprecare tutta la vostra vita davanti a Dio. È qui che comprendiamo meglio tutta l'azione della grazia di Dio. Nonostante il nostro peccato, nonostante la nostra inimicizia con Dio, nonostante le nostre debolezze, Dio ci ha così tanti amati da mandare suo figlio Gesù a pagare i nostri debiti. La grazia di Dio è un qualcosa che veramente non si può comprendere, ma soltanto credere. Un esempio che faccio spesso mentre parlo con le persone è che facciamo finta che ognuno di voi abbia un debito, per così dire, di 1.000 euro. Io e Gabriele lo conosco, diciamo, e ho un debito di 1.000 euro con lui, dice di dare 1.000 euro, sono preoccupato che non ce li ho. Arriva... Grazie Simone, oh, ti sei offerto volontario, sono contento. Arriva Simone, va da Gabriele e dice, Gabriele, so che Daniele ha un debito con te, te lo voglio pagare io, e gli dai 1.000 euro. Cosa c'è se domani Gabriele viene a casa mia di nuovo e dice, guarda Daniele, tu mi devi dare 1.000 euro. Cosa gli risponderò io a Gabriele? Il debito è stato già pagato da Simone. Io e te non abbiamo più niente a che fare. Perché il mio debito l'ha pagato un altro, ma è stato pagato. E questa è davanti a Dio la stessa cosa. Io, ognuno di noi ha un debito nei confronti di Dio. E non si può pagare questo, non sono 1.000 euro, ma anche fossero milioni di euro. Noi non li possiamo pagare, perché un debito deve essere pagato soltanto con la nostra vita. E quello che ha pagato il mio debito, il tuo debito davanti a Dio, è stato Gesù Cristo, che ha preso il tuo debito e l'ha inchiodato sulla croce. E quando domani uno dice, guarda, tu sei ancora debitore perché hai peccato, sbagliato, vuol dire, no, perché il mio debito è stato pagato da Cristo Gesù. Ma questo debito va accolto, va creduto, va fatto una scelta di fede. E questo è il discorso che io posso dire al Signore. Questa è esattamente l'opera della grazia. E chi crede viene condonato ogni debito che oggi ha con Dio. E ha questo nuovo rapporto e ha il diritto di essere chiamato figlio di Dio. La stessa domanda Gesù la rivolge anche a te. Che cosa vuoi che io ti faccia? Come ha detto questa persona zoppa o paralitica, Gesù lo dice anche a te. Cosa vuoi che io ti faccia? Vuoi essere guarito? Vuoi essere salvato? La risposta dipende da te. Dire sì Signore, io credo che tu puoi salvarmi oggi. Io credo che tu Signore puoi salvarmi adesso. Io credo Signore che tu puoi cambiare la mia vita, puoi rimettere a posto ogni cosa che in me è rotta e che non va. Se devo desiderare avere pace con te innanzitutto. Questa è la prima scelta che ognuno di noi è chiamato a fare. E questo è l'invito che vorrei rivolgere a ognuno di voi questa mattina, dicendo che se tu oggi fossi quell'uomo davanti a quella vasca, e Gesù fosse davanti a te e ti dicesse cosa vuoi che io ti faccia? Vuoi essere guarito? Cosa risponderesti? Se, scusate, se il versetto 8 descrive, ti descrive quando dice in quell'istante quell'uomo, perché ha creduto, fu guarito. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Questo è il cambiamento radicale che Gesù fece nella vita di quest'uomo e la può fare anche nella tua vita. Però serve un atto di fede da parte tua, serve un atto di ubbidienza da parte tua. E questo è importante perché ognuno di noi è chiamato a fare questa scelta. Quindi vorrei chiedere se ci sono delle persone questa mattina che vogliono fare questa scelta per il Signore, non l'ho mai fatta prima, dico: Signore, desidero che tu entri nella mia vita, desidero, Padre, che tu guarisca ogni mia ferita. Questo mentre tu puoi fare una preghiera e il Signore entrerà, guarirà la tua ferita, il Signore guarirà il tuo rapporto innanzitutto con Lui e poi con chi ti sta vicino. Appunto, il Signore possa venirci in questo. Uniamo un attimo che nel capo e pregare. Ognuno appunto si può misurare con il Signore, ognuno si può magari pensare, identificarsi come questo uomo che stava in questa vasca con tutte queste difficoltà, questi problemi, dove dice: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca. Poi ti senti solo in questo punto, ma il Signore desidera cambiare la tua vita. Vi chiedo se qualcuno questa mattina vuole fare una scelta, siete di indicarlo alzando magari la mano, io pregherò con lui. Sono persone che hanno mai accolto Cristo e vogliono farlo questa mattina, possono alzare la mano, io prego insieme a loro. E se appunto possa benedirli, se il Signore possa guidarti in questo, non avere il timore di avvicinarti a Dio, perché Lui è quello che può darti una vera vita, un vero scopo, una direzione a questa vita. Non rimandare appunto questa tua decisione, fa che sia il Signore ad agire nella tua vita. Sì, Padre, voglio pregarti affinché il Signore tu possa benedire ognuno di noi. Signore, grazie perché sappiamo che tu sei quello che ci cerca, Signore, tu sei quello che va incontro alle nostre difficoltà, ai nostri problemi. E Padre, voglio chiederti che ancora una volta tu questa mattina possa parlare ai nostri cuori, Signore. Possiamo comprendere la tua grazia, il tuo amore. Signore, il fatto che tu hai lasciato la tua gloria per ognuno di noi, Signore, e sei andato sulla croce e ha pagato i nostri peccati, i nostri debiti. Signore Padre, vogliamo lodare per questo e ringraziarti per l'occasione che tu ci hai dato di poter essere figli tuoi. Ti chiedo ogni cosa nel nome tuo santo. Amen. Amen. Ciò ci benedica.